Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo.
Puntata numero 50. Meleagro e la caccia al cinghiale di Calidonia. Eneo, re di Calidone in Etolia, sposa Altea. Lei gli genera molti figli. Il più famoso di questi è Meleagro, l'invulnerabile cacciatore, il cui nome significa proprio colui che pensa alla caccia. In verità, Meleagro è figlio di Ares. Altea, la madre, che è di una bellezza che non sfugge alle divinità, è stata oggetto dell'interesse del dio della guerra e si è giaciuta con lui nella stessa notte in cui si è congiunta anche con il legittimo marito Eneo. Anche Dioniso si invaghisce di Altea e le fa generare Deianira, la bellissima giovane che diviene in seguito sposa di Eracle. Secondo alcuni, appena dopo la nascita, secondo altri, quando Meleagro compie i 7 anni, le Moire appaiono nella stanza di Altea. Le Moire sono quelle che i latini chiameranno le parche. Il loro esistere è legato al fato che è destinato ad ognuno di noi. Destino, in latino, è fatum. Il loro nome, nel tempo, muta perciò da parche in tria fata, traducibile seguendo il senso con le tre figure legate al fato. Fata, oggi, è il termine con cui noi indichiamo quelle presenze benevoli e benauguranti nella nostra vita. Il termine fata ha avuto fortuna in altre lingue, fée in francese, fairy in inglese, fada in portoghese, eccetera. L'apparizione più famosa delle tre benauguranti essenze rimane comunque quella del 1959, con appunto le fate madrine della bella addormentata nel bosco. Ma torniamo all'antica Grecia. Le Moire entrano senza bussare nella stanza di Altea. La prima, Cloto, canta: egli diverrà un uomo di sentimenti nobili. La Chesi, la seconda, canta: egli diverrà un eroe. Atropo, la terza, fissando il camino nel quale brucia un pezzo di legno, canta: egli vivrà fino a che quel tizzone sarà consumato completamente. Altea, come un lampo, si alza, estrae dal fuoco il pezzo di legno, lo spegne in un secchio d'acqua e lo nasconde in una cassa e successivamente in un luogo segreto del palazzo conosciuto solo da lei. Meleagro cresce e diviene un audace e invulnerabile guerriero, il miglior lanciatore di giavellotto che ci sia in Grecia, come dimostra ai giochi funebri in onore di Acasto. Eneo, suo padre, commette però una fatale dimenticanza, trascurando di includere Artemide nei suoi sacrifici annuali ai 12 dei dell'Olimpo, in occasione della festa della mietitura. In verità, Meleagro forse potrebbe oggi essere ancora in vita, se il padre suo non avesse commesso questa imperdonabile dimenticanza, con tutto che la divina cacciatrice Artemide era ritenuta nel regno di Eneo una grande divinità. Artemide, informata da Elio, adirata, manda un enorme cinghiale ad uccidere il bestiame e i servi di Eneo e a distruggere i campi coltivati. Questo animale è di così grandi dimensioni che nessun cacciatore, neppure Meleagro, è in grado di ucciderlo. Eneo invia allora degli araldi in tutta la Grecia, invitando i migliori guerrieri a partecipare ad una caccia al cinghiale e promettendo che chiunque ucciderà la belva se ne assicurerà la pelle e le zanne. Si dice che gli eroi dell'intera Grecia siano accorsi alla caccia di Calidonia. Nessuno di essi, infatti, vuole mancare l'appello, eccettuato Eracle, che è impegnato nelle sue fatiche. Secondo altri, invece, la sua assenza a questo imperdibile evento è dovuta al suo servigio di schiavitù in Lidia, presso la regina Omfale. Innumerevoli, dunque, rispondono all'invito, e tra costoro Castore e Polluce di Sparta, Ida e Linceo di Messene, Teseo di Atene, Pirito di Larissa, Giasone di Iolco e Admeto re di Fere, Nestore di Pilo, Peleo d'Aftia insieme al suocero Euritione, Telamone da Salamina, Ificlo di Tebe e molti altri, e infine Anceo e Cefeo di Arcadia, accompagnati, non felici, dalla loro compatriota, la casta Atalanta dei piedi veloci, unica figlia di Iaso e di Climene. Atalanta è una figura di cui ti parlerò presto. Per ora sappi che è una cacciatrice formidabile, di una bellezza conturbante. È dotata di un abile corpo, addestrato dalla fatica, e le sue lunghe e affusolate gambe la rendono imbattibile nella corsa. Quando Atalanta appare in Calidonia per partecipare alla caccia, una grande eccitazione si spande tra gli uomini. Eneo intrattiene regalmente i cacciatori per 9 giorni, in quanto la caccia stenta a partire a causa del problema Atalanta. Anceo e Cefeo e altri, infatti, rifiutano di cacciare in compagnia di una donna. È una vecchia e sacra abitudine che gli uomini vadano a caccia tra uomini. Meleagro dichiara, in nome di Eneo, che se vi sarà ostinazione in tale chiusura, egli annullerà la battuta di caccia. In verità Meleagro, pur essendo già sposo della bellissima Cleopatra, figlia di Ida, prende le parti di Atalanta in quanto si è perdutamente innamorato della bella cacciatrice e desidera ingraziarsela. Gli zii di Meleagro, fratelli di Altea, provano invece una immediata antipatia nei confronti della fanciulla, certi che la sua presenza farà nascere guai. Meleagro, in effetti, già non sembra più lui. Guardando la giovane che si allena in preparazione alla battuta, che controlla arco e frecce, che scruta nella boscaglia esaminando le tracce del cinghiale, tra sé ripete di continuo, con profondi sospiri, «Beato l'uomo che Atalanta sposerà!» La caccia, secondo il volere di Artemide, inizia perciò sotto i peggiori auspici. E così, pur giungendo infatti campioni e uomini da varie città in grande numero, costoro non riescono ad avere la meglio sul terribile animale. Anzi, il cinghiale ne manda parecchi sulla pira funeraria. Anfiarao e Atalanta sono armati d'arco e di frecce, altri di spiedi, giavellotti o asce, e ciascuno è così smanioso di assicurarsi la pelle della belva che la battuta minaccia sin da subito di svolgersi in modo disorganizzato. Artemide poi, a peggiorare le cose, ha intenzione di indurre i cacciatori stessi a combattere l'uno contro l'altro, e così la caccia di Calidonia diverrà soltanto il principio del castigo che la dea vuole infliggere alla casa di Eneo. Su consiglio di Meleagro, i cacciatori avanzano in formazione di mezzaluna, a qualche passo di intervallo l'uno dall'altro, nella parte della foresta dove il cinghiale sembra avere la sua tana. Atalanta prende posizione all'estrema destra della formazione, a una certa distanza dagli altri. Due centauri, Ileo e Reco, che si sono uniti alla caccia, decidono di usarle violenza. Da esperta cacciatrice qual è, la giovane subodora che c'è qualcosa che non va nei suoi vicini di caccia. Non si fa cogliere di sorpresa e non appena i due centauri si precipitano verso di lei cercando di sopraffarla, vengono fulminati entrambi con due sole frecce ben mirate. Per niente sconvolta dall'accaduto, Atalanta decide di ritornare a battere la pianura accanto a Meleagro, che al vederla arrivare verso di lui sente il cuore battere più forte. Riesce a malapena a trattenersi dal dichiarare il suo amore. Il cinghiale viene infine snidato nei pressi di un corso d'acqua fiancheggiato da salici. L'animale balza fuori dal folto e nella sua corsa travolge e uccide due cacciatori e ne ferisce un altro, recidendogli con le zanne i tendini del garretto. Il giovane Nestore, che molti anni dopo combatterà a Troia, trova scampo arrampicandosi veloce su un albero. Giasone e alcuni altri scagliano giavellotti, ma mancano il bersaglio. Solo Ificlo, l'amato fratello di Eracle, riesce a scalfire una spalla dell'animale, ma si tratta di un graffio. Telamone e Peleo avanzano impavidi, con le lance in mano, ma Telamone inciampa nella radice di un albero e mentre Peleo lo aiuta a rialzarsi, il cinghiale li carica. Appena in tempo, Atalanta scocca una freccia che colpisce il cinghiale trafiggendogli l'orecchio e lo mette in fuga. Anceo grida sprezzante: «Questo non è il modo di cacciare. Guardate me!» E rotea la sua ascia, la sua unica arma contro il cinghiale che ritorna alla carica, ma non è abbastanza svelto nel colpirlo al momento giusto. In un istante Anceo vola in aria e cade a terra, sventrato. Nella concitazione Peleo uccide il suocero Euritione con un giavellotto che avrebbe dovuto colpire il cinghiale, mentre l'indovino Anfiarao riesce ad accecare la belva con una freccia. Teseo lancia un giavellotto a vuoto. Il cinghiale si gira e lo punta. L'eroe di Atene sta per essere travolto quando Meleagro conficca il suo di giavellotto nel ventre della bestia. Mentre l'animale gira su se stesso nel tentativo di liberarsi dall'arma, Meleagro lo finisce, trafiggendolo con un colpo di lancia che gli spacca il cuore. Il cinghiale finalmente si accascia, morto, al suolo. Subito Meleagro lo scuoia e ne offre la pelle ad Atalanta dicendo: «Tu hai versato il primo sangue. Se non ci fossimo accaniti tutti quanti attorno a questa bestia, rubandoti l'occasione, tu da sola l'avresti finita, con le tue frecce. Immediatamente gli zii di Meleagro si dichiarano molto offesi da questa sua pensata. Il maggiore Plessippo protesta e afferma che Meleagro merita di tenere la pelle per sé e che, se proprio la vuole rifiutare, la si deve assegnare alla persona più autorevole tra i presenti, e cioè a Plessippo stesso, in quanto cognato di Eneo. Lo zio minore appoggia questa mozione e sostiene, tra l'altro, che Ificlo e non Atalanta ha versato il primo sangue del cinghiale. Meleagro, in barba alle proteste ricevute, consegna la testa e la pelle del cinghiale ad Atalanta. Ne scaturisce una contesa. Le spoglie vengono strappate ad Atalanta. Dalla contesa si passa alla lotta e infine al combattimento. Meleagro uccide con la spada i suoi stessi zii, i fratelli della madre. La notizia arriva veloce ad Altea. Due tuoi fratelli sono stati uccisi da tuo figlio e una ragazza straniera vittoriosa è in possesso dei trofei. Altea, quando vede i due cadaveri dei fratelli trasportati a palazzo, pazza di dolore, lancia una maledizione contro il figlio Meleagro. Questa maledizione irrita Meleagro, che sceglie di non difendere Calidone quando gli altri due zii superstiti dichiarano guerra alla loro stessa città e avanzano, uccidendo molti dei suoi abitanti. Sua moglie lo richiama al dovere e lo induce a riprendere le armi per difendere la città. Per il volere del fato, è proprio lui ad uccidere gli altri due zii che si credevano imbattibili in quanto protetti da Apollo. Altea, all'udire di questo nuovo lutto procurato dal proprio figlio, urlando di dolore, va a prendere dalla cassa segreta il tizzone spento che ha custodito gelosamente per tanti anni e lo getta nel fuoco. Meleagro, mentre combatte, sente un improvviso bruciore pervadergli tutto il corpo. Il dolore gli fa perdere l'eccezionale bravura nel maneggiare le armi e la sua invulnerabilità, e i nemici riescono a sopraffarlo e ad ucciderlo. Altea e Cleopatra, per diversi motivi, entrambe spezzate dal dolore, si tolgono la vita. Artemide trasforma tutte le affrante sorelle di Meleagro in uccelli che gemono con il loro verso il nome dell'eroe che ha appena perso la vita. Solo una sorella di Meleagro non viene trasformata in volatile, in quanto generata da Altea con Dioniso. Si tratta di Deianira. È di lei che Meleagro parla ad Eracle, raccomandandogli di proteggerla mentre l'eroe è in missione agli inferi. Si dice che tra tutte le ombre che ha incontrato nel luogo buio, solo di fronte a quella di Meleagro, Eracle si sia intenerito. Quando Meleagro racconta, fra le lacrime, della caccia di Calidonia e di tutta la sventura che ne è seguita, per la prima e unica volta spuntano delle lacrime anche negli occhi di Eracle, il più grande degli eroi, il figlio di Zeus e di Alcmena. Una breve annotazione. Una madre che uccide il figlio per vendicare la morte dei fratelli? Immagino che ti possa risultare difficile da accettare, perlomeno così sembrerebbe ai giorni nostri. Nell'antica Grecia, ma è una visione che viene condivisa tra i più anziani dei nostri nonni, specie nelle regioni del sud, secondo una ricerca di Maurizio Bettini, il rapporto fra fratelli e sorelle è di maggiore importanza di quello tra madre e figlio, tra moglie e marito. Questa, chiamiamola priorità affettiva, è legata a una chiara relazione di appartenenza e alle opportunità che la vita offre ad una donna. lo spiega bene Sofocle nella sua tragedia, nel momento in cui Antigone, che mette a repentaglio la propria vita per seppellire il fratello Polinice, spiega il suo gesto che va contro la legge di Creonte. Se avessi perduto il marito, avrei potuto trovarne un secondo. Un figlio, se ne fossi stata privata, avrei potuto averlo da un altro uomo. Ma ora che mio padre e mia madre sono rinchiusi nell'Ade, non è possibile che mi nasca un altro fratello. Altea uccide Meleagro per averla privata di quell'unica relazione insostituibile, quella con i fratelli.
Hai appena ascoltato il podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.